Questa mattina, prima della resurrezione, ci fermiamo a contemplare un grande mistero, che fa parte dell'articolo di fede, è un articolo di fede che fa parte del simbolo apostolico, la discesa agli inferi. È un grandissimo mistero che in genere non siamo abituati a considerare ed è estremamente importante, perché il battesimo non è solamente il morire con Cristo, è l'essere sepolti con Cristo e poi risorgere con Cristo. E quindi, come ieri abbiamo avuto il confronto con la morte, oggi abbiamo il confronto con l'essere morto, col sepolcro, che è un mistero ancora più grande, e poi col sepolcro vuoto. E dicevo, in qualche misura è un mistero quasi più grande della morte stessa, perché, anzi, la morte di Gesù è unica. È una morte attiva, è martire, testimonia la vita. Ecco, sarà sofferta, ma è unica. Comunque, almeno finché uno muore è vivo. Il problema è dopo morte. Ciò che teme l'uomo non è il morire, è l'essere morto, soprattutto, che è niente di sé, e lì è uguale a tutti. Morto è un morto, sia che sia un leone, sia che sia una formica, sia che sia un uomo, è il niente di sé, è ciò che la natura paventa, è la perdita della propria forma, è il ritorno al caos, alla materia senza la tua forma. È l'autodistruzione, è la kenosi assoluta. Quindi è il più grande mistero di solidarietà di Dio con tutta l'umanità, perché tutta l'umanità si divide in già morti e non ancora morti. È la storia, quindi è la salvezza della storia. Perché è solidale con tutti gli uomini, tutti sconfitti ugualmente dalla morte. Lì si danno convegno tutti nell'Ade, nel sepolcro. Parola sepolcro, nemeion in greco, la stessa radice di memoria, è l'unica memoria che ha l'uomo, la morte, che è la stessa radice, per cui la meros, la moira, la parte, l'eredità, la sorte. E quindi lì il Signore raggiunge proprio la solidarietà con tutti. Tutta la vita di Gesù è raccolta in questa umiltà, nasce in una grotta secondo la tradizione, sottoterra nell'humus, finisce in questa grotta, in quest'humus, perché è uomo. Lo stesso vale di Adam, no? L'umiltà è essenziale, è di terra, torna alla terra. È come il primo pezzo di terra promessa che ebbe a caro prezzo Abramo fu, Genesi 23, il sepolcro di Sara, la madre di tutti i credenti. Così sul sepolcro di Cristo sta scritta la promessa. È la promessa della salvezza per tutta l'umanità. E Gesù va nel sepolcro di sabato, e il settimo giorno Dio si riposò. Per tutte le opere che aveva fatto. Lì ha compiuto totalmente l'opera del riposo di Dio. Di Dio che domandò al sesto giorno ad Adamo dove sei, Adamo fuggì, lui lo seguì e l'ha raggiunto in tutte le sue perdizioni fino alla perdizione ultima, che è la morte. E lì si congiunge a lui. Il sepolcro è il matrimonio definitivo tra tutta l'umanità e tutto il creato e il suo Dio. Questa grotta è proprio il letto iniziale della congiunzione. Dio si ricongiunge a tutta la sua creazione, alla materia stessa, al caos primordiale. E diventa a sua volta però questo sepolcro il grembo materno della vita. E cosa fa Gesù negli inferi? Cosa fa quando va nel sepolcro? Ce lo spiega il primo Pietro 3. E 17 dice, 3:19 dice, andò nell'inferno ad annunciare il Vangelo a quelli che non si erano convertiti ai tempi di Noè. Va ad annunciare il Vangelo. Il Vangelo, la buona notizia, è che lui è lì, solidale con tutti i perduti, con quelli anche prima di Noè e con quelli dopo. E lì trova Adamo, trova i patriarchi, i profeti, trova Giuda appena arrivata, trova tutti. E annuncia il Vangelo, cioè sono qui, il regno di Dio è qui. Sono rotte le porte degli inferi, dove voi temevate il nulla assoluto, perché vi siete tutti centrati su di voi, non c'è il nulla, c'è il congiungimento al vostro principio, perché sono io l'alfa e l'omega, il principio e il fine del creato, mica il nulla. Sant'Isacco il Siro diceva, scriveva che i bravi evangelizzatori dopo morte Dio li manda all'inferno per convertire i diavoli, così anche loro poi tornano a casa. E che valore ha questa discesa negli inferi e questo annuncio del Vangelo? E spiego, siccome l'uomo il male lo fa per l'egoismo, l'uomo è egoista perché vuol salvarsi. Salvarsi da che cosa? Dalla morte. Ogni sapere, ogni potere è inteso a salvarsi dalla morte e produce quindi la morte, cioè l'egoismo, il peccato e il male. Perché l'uomo vuol salvarsi? Perché ha posto sé al centro di tutto, e questo è il peccato di Adamo. Se io sono al centro di tutto, dove io finisco è la fine di tutto, è la distruzione. La grossa scoperta invece è che dove io finisco c'è colui che mi ama di amore infinito ed è lì con me. E quello che io temevo fosse il cessare di ogni relazione è la relazione che mi fonda, che mi genera. Allora posso accettare di morire. Accettare di morire vuol dire accettare di vivere. Vivere finalmente una vita libera dall'angoscia della morte. Avete presente Ebrei 2,14, poiché i fratelli hanno in comune la carne e il sangue, anch'egli ne è divenuto partecipe per liberare, mediante la sua morte, dalle mani dal potere del diavolo, coloro che per paura della morte erano soggetti a schiavitù della morte per tutta la vita. Noi siamo schiavi della paura della morte per tutta la vita. Ed è il diavolo che domina con questa paura della morte. Se io so che nella mia morte incontro il Signore, non ho più questa paura e quindi vivo libero dalla paura, quindi libero dal tentativo di salvarmi, quindi libero dall'egoismo, quindi libero dal peccato, quindi vivo la vita nuova. Posso vivere finalmente da figlio di Dio, che ha il principio in Dio, il fine in Dio, e questo è il cammino. Per cui è davvero la salvezza oggettiva anche della storia mia concreta la contemplazione del sepolcro. L'atto di fede radicale è l'accettazione della morte, termini positivi, che vengo da Dio e torno a Dio, cioè che sono limitato contro i miei deliri di onnipotenza, non sono mio padre, sono il figlio che tutto riceve e quindi vivo di dono, e quindi posso godere tutta la vita come dono senza possedere, perché anche il padre non la possiede, la dà. Uno Corinzi 15,56 dice che il pungiglione della morte è il peccato. Cosa vuol dire? La morte ci sarebbe comunque perché siamo mortali, se no non esisteremmo, esisterebbe solo Dio, quindi dobbiamo essere per forza limitati. Però siamo fatti per entrare in comunione con Dio, per cui il mio limite, invece che essere la mia fine, è il mio fine, è dove realmente divento Dio, per comunione, per partecipazione, per dono e per grazia. Per questo sono stato creato. Il peccato invece, che mi ha fatto autocentrare tutto su di me, io sono il mio Dio, avvelena, è il pungiglione della morte, ci avvelena la morte, fa sì che la mia morte sia velenosa e mi avveleni tutta la vita. Perché? La morte mi ricorda che non sono tutto. Quindi mi impedisce di vivere, il mio delirio. E quindi tutta la mia vita è un tentativo di dimenticare questo ricordo che contraddice il mio delirio, e quindi diventa una vita chiusa nell'egoismo, nell'avere, nel potere, cioè nel male e nella morte. La contemplazione del sepolcro ha il potere di liberarmi dal peccato, dalle radici del peccato, perché lì trovo la luce di Dio. Quindi è un grandissimo mistero questo. se il Signore stesso diventa il nulla di sé come tutti noi, e così è solidale con tutti, e a tutti può dire eccomi qui. E lì veramente è il riposo di Dio che a volte sopra e patrara proprio, no? Perché lì ha fatto tutto, tutto si è disfatto, lui è arrivato anche nel disfatto, nel caos al quale noi abbiamo ridotto il mondo, e ci entra come verbo creatore, come verbo di vita. Quindi è importantissimo questo sepolcro. E direi proprio importantissimo per l'evangelizzazione anche del nostro inconscio. Noi siamo abitati dalla paura della morte, tutti, ed è giusto, solo i dittatori e gli scemi non ce l'hanno. Però un conto è averla, un conto è esserne avuto e dominati. Allora siamo schiavi del diavolo e pecchiamo, cioè ci chiudiamo in noi stessi, falliamo. Ecco, allora questa contemplazione ci aiuti, adesso leggiamo il testo e poi ne rendiamo conto. E versetto 42. Ed era già la sera, e giunta già la sera, poiché era la parasceve, che è prima del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, consigliere nobile, il quale anche lui attendeva il regno di Dio, e osando entrò presso Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che già fosse morto e, chiamato il centurione, si informò se da tempo fosse morto. E avendo saputo dal centurione che era morto, fece dono delle spoglie a Giuseppe. E comperata una sindone, lo tolse, lo avvolse nella sindone e lo pose nel sepolcro che era scavato dalla pietra, e vi rotolò una pietra sulla porta del sepolcro, e Maria Maddalena e Maria di Giose contemplavano dove era posto. Vedete, queste donne che contemplavano da lontano ora contemplano più da vicino, proprio è la contemplazione della croce e del sepolcro. Poi entreranno. Solo quando entreranno scopriranno che non è lì. E c'è un movimento progressivo della morte, della sepoltura fuori, fino a quando entri. Solo quando entri scopri la risurrezione. Tra l'altro Dio non ci salva dalla morte, ci salva nella morte. E la morte ci salva perché? Perché siamo mortali, vorrebbe dire non esistere. Mentre noi vogliamo essere salvati dalla morte, no? Allora è giunta la sera, e la sera definitiva, poi non c'è più sera, perché ormai il sole cala in ogni tenebra, Gesù che entra nel sepolcro è proprio la luce che entra in tutte le tenebre. Era la parasceva, che è prima del sabato, il sabato inizia il venerdì sera. Il sabato è interessante, il giorno vuoto. Dio è uscito di sé il sabato. Noi festeggiamo il primo giorno della settimana, non la fine della settimana, perché ormai Dio è nel principio della nostra vita, è già risorto, c'è già. Non è che attendiamo la festa, c'è già. Per cui la domenica, che è il primo giorno della settimana, è la feria prima, il lunedì la feria seconda, la feria terza, festa di festa in festa, fino al sabato definitivo. Cioè viviamo già l'ottavo giorno. Dopo che il sole è tramontato a mezzogiorno sulla croce ed è entrato poi nel sepolcro. C'è Giuseppe d'Arimatea, membro nobile del Sinedrio. Cosa fa? Attende il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Attende il regno di Dio, ottiene il corpo morto di Gesù. Il regno di Dio è questo, è il corpo dato per noi. Provate a vedere nel Vangelo di Marco tutte le volte che si parla del regno, ecco Marco 1,15, il regno di Dio è giunto, è qui proprio in questo corpo. E 4, 11, il regno di Dio è il seme sottoterra che porta frutto. 4.11, è confidato a coloro che interrogano il Signore, a voi è dato conoscere il mistero del regno. 4.16, è paragonato al seme che per conto suo germina automaticamente, sia che tu dorma, il sonno della morte, sia che tu vegli. Subito dopo è paragonato al piccolo seme che diventa grande albero, è in quest'albero della croce. Il regno ancora è ciò per cui ci si decide, 9.47, cioè si taglia via tutto per entrare nel regno. Il regno dei piccoli, Gesù è il piccolo, l'ultimo dei piccoli, i ricchi non ci entrano. E quello che aveva interrogato Gesù sul comandamento dell'amore non è lontano dal regno, su questo torneremo. E tra l'altro, proprio quando Gesù entra a Gerusalemme sull'asinello si parla del regno che viene e sulla croce c'è il titolo, Re dei Giudei. Quindi il regno e il re è qui proprio in questo corpo donato. E le parole, il regno di Dio, osare e chiedere, questa costellazione di parole esce esattamente al capitolo 12, al versetto 34, dove c'è la disputa con lo scriba sul primo comandamento, sul comandamento dell'amore. E Gesù gli risponde: non sei lontano dal regno. E si aggiunge: nessuno osava più interrogarlo. Invece osa interrogarlo. Infatti interrogerà lui subito dopo, farà la domanda: come mai? Dice Davide del suo figlio, dice il Signore è il mio Signore, eccetera. Tu osa interrogare il Signore fino a fondo sul comandamento dell'amore. Cosa ottieni? Ottieni il suo corpo morto donato per te. E questo è il regno. È questo amore che vince la morte, più forte dell'Ade, dello Sheol. Questo è il regno di Dio, di quel Dio che amore finalmente regna sulla terra. Pilato si meravigliò che fosse morto. È importante questa morte di Gesù perché è testificata, vedete, da tre persone in parallelo due volte. Giuseppe va da Pilato, Pilato va dal centurione, il centurione conferma, da Pilato, Pilato dà al centurione questo corpo. E fa piano. È importantissima questa morte. È questa morte che realizza il regno. Perché è proprio nella morte dove lui diventa solidale con tutti. E dove è vinta la morte. E dove è vinta la radice di ogni male dell'uomo, che è la paura della morte. Dove è vinto il veleno. Perché la morte diventa solidarietà con lui ormai, non più perdizione. Si meravigliò che fosse già morto e chiamò il centurione e lo interrogò se da tempo fosse morto. E saputo, sottinteso che era morto dal centurione, fece dono, in greco è edoreseto, non diede, fece dono, è il grande dono questo corpo. Il corpo di Dio dato tra le nostre mani. Tra l'altro questa scena è molto simile alla descrizione del Natale in Luca. Corpo tra le mani che dipende da noi e dato a noi, e lì abbiamo una conoscenza, direi, manuale di Dio. Guardate, toccate questo corpo, queste ferite, chi te le ha fatte? Guardate Zaccaria, sono i miei fratelli. Comprò una sindone, tutto ciò che si compra appartiene all'economia di morte. Lo tolse dalla croce, non sarà Elia a toglierlo, perché rimane sulla croce, lo togliamo noi, e lo depose in un sepolcro scavato dalla roccia e vi rotolò una pietra. Maria di Magdala e Maria di Iose contemplavano dove era posto. Se notate, c'è qualcosa di interessante, manca Maria Maddalena, manca la terza, Salome. Strano che non si sia aggiunto, perché c'è prima, c'è subito dopo Maria di Maddala, Maria di Giacomo e Salome. Come mai manca Salome? Si può correttamente supporre che avesse avuto qualcosa da fare, che c'era ai piedi della croce, c'è di nuovo il mattino dopo di Pasqua. Come mai non c'è lì? Aveva qualcosa da fare anche lei. Probabilmente andare a prendere gli aromi prima che chiudessero i negozi, perché poi sarebbero serviti il mattino presto. Come gli apostoli avevano qualcosa da fare. Se tutti avessero avuto qualcosa da fare, il Signore sarebbe morto in vano, perché neanche avrebbero saputo dove era deposto, neanche che fosse risorto, perché non sarebbero andati il giorno dopo. Quindi questa Salome lascia il posto a noi, che andiamo lì a contemplare al posto suo, non avendo altro da fare. Ed è un esatto contrappunto alla donna di Betania, che dà tutto per il vivente, non, profumi non sono da comprare. Bisogna star lì a guardare fuori dal sepolcro. C'è quella pietra, dietro quella pietra cosa c'è? Ecco la contemplazione più alta del Vangelo, perché si vede nulla, no? Dietro quella pietra per sé c'è il nulla che tutti temiamo e che sappiamo essere il nostro destino, ed è ciò che ci avvelena la vita, è ciò appunto che ci rende egoisti, salva se stesso e ci fa fare il male. Ecco, ora in realtà dietro quella pietra non c'è più il sepolcro, c'è la luce, c'è il mio Signore, il mio amore, che si è congiunto totalmente a me fin nella vita e nella morte. E le donne contemplano questo. La tenebra non è più di là dietro la pietra, ma è di qua, in me, che proietto su questa pietra tutte le mie paure. Il sepolcro è in me, perché lì è entrata la luce del Signore nelle donne. Gesù che entra nel sepolcro è la vittoria definitiva delle luci sulle tenebre. Cioè le tenebre concepiscono la luce, no? Sulla vena. Cosa fanno le tenebre che prendono la luce? Sono illuminate, non sono più tenebre. È la sconfitta definitiva delle tenebre. A noi sta a guardare lì, ecco. Colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me è lì. Allora posso accettare effettivamente la vita, i suoi limiti e i miei limiti come luogo di comunione con Dio. I miei limiti sono il mio nascere, difficile accettare di essere nati, e tanto più il mio morire, difficile accettare di morire. Solo così posso accettare di vivere. E vivo la vita come dono, una vita filiale, la vita nuova, la vita battezzata, cioè immersa nell'amore di Dio, di un Dio crocifisso per me. Allora la mia morte non è più morte, ma è la comunione piena con la vita. Vi ricordate il racconto famoso sulla morte di Mosè, che dopo 40 anni di deserto ne ha 80, viene mandato a liberare il suo popolo, e dopo 40 anni ne ha 120, quindi è ora. Tanto più che nel suo unico salmo dice 70 anni la vita dell'uomo, 80 i più robusti, è tutta fregatura, quindi... E Dio chiama l'arcangelo della morte Samaele e dice: va a chiamare il mio servo Mosè e portamelo a casa, perché ormai a 120 anni ho superato di un terzo abbondante la parte che gli spettava. Allora Samaele va per prendere Mosè, e quando Mosè lo vede da lontano, traccia il tetragramma nel cielo, l'angelo della morte cade, lui gli mette il piede sul collo per uccidere l'angelo della morte. E Dio disse: lascialo stare, lui fa il suo dovere, mi riporta tutti a casa. E allora Mosè, obbediente a Dio, lascia stare l'angelo della morte. L'angelo della morte scappa via da Dio, dice: il tuo amico Mosè portatelo a casa tu, io non ci penso. Allora Dio pensò di mandare l'arcangelo Michele, questo qui. Allora Michele va da Mosè e dice: sai, il tuo salmo, ti ricordi? così nel 120 è ora che tu torni a casa. Cerca di trattare un po' con tutte le schiere celesti dietro. E Mosè dice: guarda, io non voglio morire, perché Dio è la vita. Ad ogni buon conto prima si mise, sono a varie tradizioni, si mise a studiare la scrittura, ci aspetta prima che scriva una copia della legge per ogni tribù, perché lo studio della scrittura allunga la vita, no? E io non voglio morire, che mi trasformi in un bue, non so, almeno vivo, è Dio, è vita. E l'arcangelo, tornato a Dio, dice: tuo amico Mosè domani deve essere trasformato in un bue. Dice: mio amico Mosè in un bue, fammi ridere, vai vai, dice, poche storie. E torna e dice: guarda, Dio non vuole, vuole tu vuoi. Dice: no, poi io non voglio morire, se non voglio trasformare in un bue mi trasformi in una pianta, almeno vegeto, anche la pianta vive, Dio è la vita, io non posso morire, ho conosciuto Dio. Cioè, uno non può morire, perché l'uomo è protesta contro la morte perché è cosciente del limite, è l'unico animale cosciente del limite, quindi si autotrascende, non può accettarlo perché è fatto per l'infinito. E anche qui stessa storia, Dio non vuole, torna lì. Mosè, ascolta, non, nulla da fare, Dio vuole che tu torni a casa. No, guarda, almeno mi trasformi in un sasso, almeno è, resta, e Dio è la roccia, è colui che è. Neanche questo. Allora, sempre più imbarazzato, Michele dice: oddio, io non so più cosa fare. Dice: guarda, concedigli qualunque cosa ti domanda purché muoia, qualunque cosa, purché accetti di morire. Allora, con molta chiarezza, dice: guarda, Dio ti ordina di morire, ti conceda qualunque cosa purché tu accetti di morire. E allora Mosè ci pensa su un po', dice: sì, accetto di morire, ma che Dio mi baci sulla bocca. E Mosè non morì, ebbe il bacio di Dio sulla bocca. E poi è quel che dice il Cantico dei Cantici, no? Primo versetto: mi baci con i baci della sua bocca. E il sepolcro di Cristo è questo bacio. C'è questa unione totale. Di Dio con noi, oltre la quale non si può andare come segno di amore, e a queste condizioni possiamo accettare la nostra condizione creaturale, cioè la morte non è più morte, è il bacio di Dio, è la congiunzione totale con Dio, e oggettivamente l'abbiamo già nel sepolcro, dove lui si è già oggettivamente congiunto a tutta l'umanità. Quindi vedete, è un grande mistero. Leggiamo il brano e sostiamo in contemplazione del sepolcro, ecco, chiedendo al Signore: cosa c'è lì, cosa c'è? È un mistero che si capisce sempre di più nella vita quanto è importante, ed è il mistero che ti libera la vita dalla paura della morte, cioè ti rende possibile vivere in libertà. Vedete quanto è importante anche per il battesimo questo aspetto, lo tralasciamo spesso, invece è fondamentale essere consepolti con Cristo. E queste donne, Salome lascia il posto a noi, proprio col loro cuore, come prima erano con gli occhi sulla croce, ora l'occhio non vede più nulla, il loro cuore è lì dentro già. Ed è a questa condizione che si scopre la resurrezione.